sola e contenta. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? A chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa. Sta iniziando una nuova puntata di Impatto, la trasmissione contro le nocività e per le lotte ambientali. Per chi volesse comunicare con noi, il telefono della radio è 06 49 17 50, oppure la nostra mail è impatto@ondarossa.info. E andiamo un po' a parlare degli argomenti che tratteremo oggi. Inizieremo con la questione dell'Ilva. È infatti in discussione un nuovo decreto salva Ilva, attualmente al Consiglio dei Ministri, e probabilmente insomma ci saranno ulteriori novità nei prossimi giorni. Andiamo poi a parlare di la nostra affezionata Monnezza, ovvero con degli aggiornamenti sulla questione del GSE. Andremo a parlare insieme a Daniele del comitato No Inceneritori di Albano, e poi passeremo a parlare della questione di Malagrotta. Infatti pare che ci siano degli strani odori che provengono dalla discarica, e poi termineremo con degli aggiornamenti sui dati dell'ISPRA del 2012. In seguito una piccola notizia sulla TAV, su quello che si sono detti al vertice Italia-Francia dello scorso 20 novembre, e anche una riflessione su quello che è stato il disastro dell'alluvione che ha colpito la Sardegna nei giorni scorsi. E andiamo a terminare la trasmissione parlando del lago della Snia, con un compagno insomma che ci descriverà bene qual è la situazione di quel quartiere e quali sono le criticità.
E torniamo dopo tanto tempo a riparlare dell'Ilva, anche insomma in vista di notizie politiche estremamente importanti. Infatti vogliamo parlare oggi del fatto che si sta creando una sorta di nuovo decreto salva Ilva, un decreto salva Ilva 2.0, dopo quello che c'è stato l'anno scorso e di cui abbiamo ampiamente parlato. In questi giorni, infatti, a partire dal 21 novembre e anche oggi stesso, è in corso un vertice qua a Roma, al quale partecipano Enrico Bondi, ossia il commissario dell'Ilva a partire dal 4 giugno scorso, Edo Ronchi, che è il subcommissario sempre a partire da metà di giugno, e i ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Praticamente il commissario e il subcommissario sono venuti a Roma a piangere le grandi difficoltà che stanno avendo nel tentare l'applicazione dell'autorizzazione integrata ambientale stabilita dalla legge del ministro Clini, la 251 dello scorso anno. E, insomma, questa legge prevedeva comunque la 231, scusate. Questa legge prevedeva insomma l'applicazione di tutta una serie di ristrutturazioni interne all'Ilva, che finché la gestione è rimasta ai Riva, in realtà praticamente non è mai stata realizzata. E quindi due soccommissari attivi da giugno si sono trovati a gestire una patata abbastanza bollente e a non riuscire a portare avanti questi lavori. Di conseguenza adesso si parla a Roma di insomma un tentativo di chiedere alle istituzioni di venire incontro nuovamente al gruppo dirigente, che attualmente insomma è controllato direttamente dallo Stato proprio perché commissariato, e quindi attraverso questo decreto, che comunque passerà molto probabilmente domani al Consiglio dei Ministri per essere poi approvato, si parlerà innanzitutto della sospensione delle sanzioni che la 231 di Clini prevedeva nel caso in cui l'AIA non venisse applicata e che insomma effettivamente l'azienda dovrebbe pagare oggi come oggi, nonché il tentativo insomma di chiedere delle proroghe appunto a tutta una serie di azioni che erano state previste per questi mesi e che invece insomma sono in sospensione. E tra l'altro viene richiesta anche una serie di facilitazioni, dal momento che per tutta una serie di lavori interni sono comunque richieste autorizzazioni da parte degli enti locali, primo tra tutto il comune di Taranto, e questi due commissari in qualche modo chiedono che queste autorizzazioni vengano rilasciate più facilmente, magari anche senza una valutazione di impatto ambientale a sostegno delle stesse. Tra queste per esempio c'è la copertura dei parchi primari e secondari, che comunque sono tra i lavori più complicati da applicare dentro l'ILVA. E infine, oltre a queste facilitazioni, viene richiesto anche lo sblocco dei soldi che la magistratura aveva sequestrato e che in realtà sono molto pochi, a dirla tutta, dal momento che parliamo soltanto di 230.000 euro trovati nelle casse della Riva, del gruppo Riva, il gruppo Riva Fire e il gruppo Riva Acciaio, dal momento che pare insomma che attualmente, cioè nel momento in cui c'è stato questo sequestro da parte della magistratura, la maggior parte dei beni intestati ancora alla famiglia, al gruppo dirigente, erano di natura edilizia, insomma erano beni edilizi, e quindi niente di traducibile in liquidità immediate e quindi di utilizzabile per l'applicazione appunto dell'AIA. Quindi insomma tutta una serie di facilitazioni a tutto ciò. Diciamo c'è anche da dire per esempio che lo stesso Edo Ronchi, che in passato è stato ministro dell'ambiente, è così preoccupato dalla difficoltà nell'applicare quest'AIA che insomma ha anche un po' paventato la possibilità di una delle sue dimissioni, dal momento che avendo insomma lui un curriculum molto bello, quantomeno a suo dire, essendo stato anche ministro dell'ambiente in passato, quello che comunque sia ha creato tutta la legislazione in materia di rifiuti in accordo con le direttive europee, quindi insomma è anche un personaggio ricordato.
Decreto Ronchi è il suo?
Sì, sì. E quindi insomma ha paura che semplicemente per essere arrivato in un posto in cui tutto sta crollando arriverà insomma ad avere dei procedimenti legali non troppo desiderati, insomma.
E ha paura che la sua carriera crolli insieme all'Ilva di Taranto, insomma.
Esatto, probabilmente se questo avvenisse anche Bondi lo seguirebbe, perché insomma probabilmente effettivamente la questione dell'Ilva è molto particolare, perché parliamo di una zona che per anni è stata trascurata dalla politica e oggi si parla di bonifiche in un'area estremamente inquinata o di trasformazione di un impianto industriale che in realtà è oltretutto va fatto mantenendo la funzione d'uso. Ovviamente questi lavori sono estremamente complicati da portare avanti e richiederebbero comunque molti soldi che a quanto pare, se neanche l'azienda non è disposta a versare e lo Stato insomma ha molte difficoltà a farlo, insomma vedremo. Oltretutto il mercato dell'acciaio in Italia sta avendo un crollo proprio in questo periodo, e anche altri punti in Piemonte, in Lombardia e in Veneto sono in corso di chiusura o quantomeno è paventata la chiusura.
E poi insomma questo decreto arriverà proprio nel pieno di uno scandalo che vede coinvolte le amministrazioni locali, provinciali, comunali e regionali della Puglia per un'incriminazione per disastro ambientale, che vede coinvolti politici insomma di tutti i livelli, tra cui il presidente della regione Puglia Nichi Vendola, nel tentativo di insabbiare una relazione dell'ARPA Puglia che denunciava la presenza di un composto altamente cancerogeno, il primo che è stato inserito nella lista degli composti cancerogeni per l'uomo, che è il benzopirene. E quindi insomma il governo cerca di mettere una toppa, un'ulteriore toppa, una situazione che invece è assolutamente disastrosa ed è veramente complicato uscirne fuori salvaguardando tutti gli interessi che fino adesso si sono che fino adesso hanno prodotto questo disastro, e quindi da una parte salvaguardare l'occupazione, dall'altra salvaguardare interessi deriva e quindi l'azienda, e dall'altra ancora salvaguardare l'ambiente. E insomma, tutte queste tre cose contemporaneamente è evidente che non è possibile farle, bisogna sacrificare qualcosa, e vedremo cosa si sacrificherà.
Poi diciamo che in generale questo decreto che si sta preparando è l'ennesima forzatura, e a dimostrarlo c'è il fatto che lo stesso Vendola ieri si è dichiarato contrario a questo decreto, dal momento che, proprio essendo una sorta di regalo, ennesimo regalo ad un'azienda che non si adatta comunque sia alle direttive che la magistratura ha dato ormai un anno e mezzo fa, insomma, Vendola sostiene che questo decreto potrebbe sicuramente andare incontro all'opposizione dell'Europa e quindi scatenerebbe una serie di infrazioni a cui poi insomma l'Italia affronterebbe quindi delle ulteriori multe oltre a tutte quelle che già sta affrontando in questo periodo. You can't hide, gonna find you and take it slowly, ready or not, gonna find you and make you want me.
Now that I escape, sleep, walk, awake. Yeah. Those who correlate know the world they kick. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. We get the up and on their horse. Kick around, drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased, but no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again, a hooligan, only to be king again.
Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come.
I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some vortex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So while you imitating Al Capone, I be Nina Simone and defecating on your microphone.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these stars I got. Oh baby, hey baby, cause I got a lot. Oh yeah.
Ready or not, refugees taking over. The Buffalo Soldier, dreadlock roster. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I, refugee from Guantanamo Bay. That's around the border like I'm Cassius Clay.
Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you.
And whatever comes the wind and the feeling that I'm under. Yeah.
Allora, torniamo in onda, questo è sempre Impatto su 87.9 di Radio Onda Rossa. Stiamo in collegamento telefonico con Daniele del Comitato No Incidi Albano. Daniele, ci senti? Evidentemente no, neanche così. E allora proviamo a rifare il collegamento e ci risentiamo fra un minuto. Allora, torniamo finalmente in onda, sembra che ce l'abbiamo fatta. Daniele, ci senti?
Sì, sì, ciao, buonasera.
Buonasera.
Allora, la scorsa settimana abbiamo avuto qualche problema per questo presidio sotto al GSE e invece insomma è un aspetto abbastanza importante, perché poi proprio la contribuzione pubblica e la mancanza di questi fondi è uno dei motivi principali per cui il progetto, il cantiere dell'inceneritore non è mai partito. E se ci spieghi insomma pure brevemente cosa è successo e qual è la dinamica che si è instaurata al Ministero dello Sviluppo Economico su questa vicenda.
Sì, abbiamo fatto questo secondo sit-in sotto al Ministero per lo Sviluppo Economico e siamo stati contattati dopo poco che siamo arrivati appunto davanti all'ingresso in via Molise, a due passi da via Veneto, proprio nel cuore del centro storico di Roma. Ci hanno ricevuto la dottoressa Romano, che è la responsabile del settore energie rinnovabili, e l'avvocatessa del settore delle energie rinnovabili per conto del Ministero è Fusco. E insomma, per farvela breve, la questione è molto semplice. I termini per
Daniele, senti, spieghiamo che purtroppo questo tipo di impianti continuano ad essere assimilati alle energie rinnovabili. E quindi i dirigenti che se ne occupano hanno questo tipo di denominazione, anche se poi gli impianti che vengono prodotti e costruiti fanno tutt'altro che insomma un'energia rinnovabile.
Esattamente, sì, c'è una legge che equipara purtroppo l'energia elettrica prodotta dagli inceneritori alle energie verdi, e quindi il settore energie rinnovabili del Ministero per lo Sviluppo Economico si occupa purtroppo di finanziare questi impianti industriali di incenerimento. Quindi abbiamo visto la dottoressa Romano e l'avvocatessa Fusco. La questione è molto semplice: i termini di legge, quindi la legge finanziaria in modo particolare dell'anno 2007, che venne approvata durante il governo Prodi, prevedeva che questi impianti potessero essere finanziati con soldi pubblici entro e non oltre il 31 dicembre 2008. In modo particolare era richiesta già appunto la cantierizzazione in corso entro e non oltre il 31 dicembre 2008, viceversa già il funzionamento, quindi il collaudo dell'opera. L'impianto d'Albano, come ricorderete, quindi non è mai stato cantierizzato, vi fu una cantierizzazione fittizia il 29 dicembre 2008, quindi proprio a due giorni dalla scadenza dei termini, ma quella cantierizzazione è stata annullata senza appello dal Consiglio di Stato, quindi di fatto non c'è alcuna cantierizzazione per l'inceneritore dei Castelli Romani entro il 31 dicembre 2008, e quindi i termini per finanziare quest'opera con i soldi pubblici non vi sono. Ecco, questo abbiamo sostenuto e detto più volte alle due responsabili del settore energie rinnovabili del Ministero, e purtroppo insomma ci hanno risposto, veramente hanno bofonchiato un po' di risposte, sostenendo che secondo loro insomma tutta una serie di termini di legge potevano essere spostati insomma per cause di forze maggiori, ovviamente assolutamente inesistenti e insussistenti. Quindi per fortuna in ogni caso dopo questo secondo incontro siamo riusciti, probabilmente così ci è stato promesso, ad averne fra qualche settimana un terzo, perché insomma non so se vi ricordate, ad aprile scorso il gestore dei servizi energetici, che è diciamo l'ente pubblico che proprio materialmente poi prepara la convenzione, quindi il contratto per permettere il passaggio dei soldi pubblici, proprio quindi ad aprile scorso il capo del GSE, l'avvocato Vigilante, aveva inviato proprio alla dottoressa Romano del Ministero dello Sviluppo Economico una lettera in cui proprio esplicitamente diceva: carissima dottoressa Romano, c'è il consorzio COEMA, quindi che è il consorzio di Cerroni, Acea ed Ama, che dovrebbe costruire l'impianto ai Castelli Romani, c'è questo consorzio che fa pressioni, posso stipulare questa nuova convenzione per garantire il passaggio dei fondi pubblici o no? Punto interrogativo. E da allora, quindi da aprile scorso, dal 19 aprile in modo particolare, la lettera dell'avvocato Vigilante, del capo del gestore dei servizi energetici, è ancora senza risposta, perché appunto insomma, le pressioni che anche noi insomma, nel nostro piccolo abbiamo cercato di portare avanti con tutta una serie di attività, anche appunto i sit-in e gli incontri che abbiamo avuto anche nel mese di luglio, sa di fatto insomma che a quanto pare, a quanto ci è stato promesso, e tanto per capire, insomma, l'abbiamo registrati anche nel caso in cui servisse di portare avanti altre iniziative anche di carattere giuridico, tipo ecco, denunce penali o d'altro, quindi abbiamo registrato anche la conversazione, ci è stato promesso a breve un terzo incontro in cui cercheremo di capire e di trovare una sintesi anche di fronte appunto a delle diversità di vedute proprio importanti, perché nonostante tutto, nonostante le perplessità insomma importanti che abbiamo presentato e documentato quindi alla dottoressa Romano e all'avvocatessa Fusco, loro hanno ancora dell'idea che comunque questo impianto, nonostante appunto la scadenza di tutti i termini di legge e altro, dovesse venire finanziato con i soldi pubblici. Noi cercheremo veramente in tutti i modi possibili e immaginabili di impedire che questo ennesimo abuso e sperpero di soldi pubblici abbia luogo, fra l'altro per costruire un impianto che brucerebbe rifiuti, creando davvero non pochi problemi alla salute umana e all'ambiente, invece che magari utilizzare questo mezzo miliardo di euro, quindi stiamo parlando di 500 milioni di euro, per ad esempio non so, favorire e promuovere il radicamento della raccolta differenziata porta a porta e avviare la filiera del riciclo e del riuso in tutta l'area dei Castelli Romani, che fra l'altro insomma non necessiterebbe di 500 milioni di euro, ma da conti insomma approssimativi ne basterebbero ampiamente 20.
Senti, insomma, da quello che ci racconti, anche questo ente pubblico, il ministero, insomma, non è che se, anche alla luce delle evidenze che vengono portate dai comitati, non è che se la sente tanto di assestare, diciamo, un colpo di grazia a questo progetto che ormai galleggia da ormai 4 anni, e quindi insomma sarà assolutamente compito dei comitati invece tenere alta l'attenzione e continuare questa battaglia, perché insomma, come ha dimostrato il presidio del 2 settimane fa, qui se appena si abbassa la guardia le pressioni lobbistiche cercano sempre di rimettere in carreggiata questo progetto, e a noi insomma spetterà bloccarli definitivamente, visto che insomma tra regione e ministero poca intenzione hanno di dare un colpo di grazia a questo scempio. Daniele, noi ti ringraziamo e ci risentiamo per le novità delle prossime settimane.
Sì, ci saranno sicuramente altre iniziative. Intanto nei prossimi giorni potete utilizzare il sito, che è www.noinceneritorealbano.it, o la pagina di Facebook Coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, quindi in attesa delle prossime iniziative lì trovate tutti gli aggiornamenti dettagliati giorno per giorno.
Ok, grazie tante, ciao Daniele.
Grazie a voi, a presto.
E volevo dare una notizia così che è uscita nelle ultime ore, sempre a proposito di rifiuti, a proposito dell'inceneritore di Bolzano. A quanto pare a Bolzano la raccolta differenziata è aumentata, ma dal momento che è presente questo inceneritore nettamente sovradimensionato, il governatore Durnwalder ha deciso di in qualche modo direzionare la raccolta differenziata verso l'inceneritore, e quindi questi rifiuti DOC che prima erano riciclati adesso verranno bruciati, proprio perché il progetto era troppo grande.
E quindi far diventare CDR quello che poteva diventare materiali per il riutilizzo. Continuiamo con questa parentesi legata ai rifiuti. Proprio in questi giorni l'ISPRA ha pubblicato uno studio sul sullo smaltimento dei rifiuti nella regione Lazio, studio relativo al 2012, e portando un po' di numeri alla luce, insomma, su quello che succede in questa regione. In particolare, per il 2012 sono stati 379 i chilogrammi annui prodotti di immondizia per abitante nella regione Lazio, e Lazio è la regione con insomma il primato insieme alla Sicilia per la produzione pro capite di rifiuti, e si attesta per il 2012 a 379 chili per abitante. Complessivamente sono stati seppelliti in discarica nel 2012 2.850.000 tonnellate di rifiuti nelle 10 discariche della regione, che vale a dire il 65% del totale. L'anno prima, nel 2011, era stato conferito il 71%, e quindi c'è stato un leggerissimo diminuzione di conferimento nelle 10 discariche del Lazio. Tra l'altro, lo studio denuncia il fatto che l'utilizzo della discarica nel Lazio è ancora largamente diffuso, e uno dei motivi è che il tributo speciale, detto ecotassa, introdotto nel 1995, è tra i più bassi, è insieme alla Sicilia tra i più bassi, e si attesta tra i 15 e tra i 10 e i 15 euro per tonnellata per i rifiuti urbani. Questo permette degli sversamenti in discarica con costi molto bassi, che variano tra i 40 e i 70 euro a tonnellata, e quindi questo sistema economico favorirebbe l'utilizzo delle discariche a discapito del riuso e del riciclo, e anche a discapito degli impianti di incenerimento, e questo magari per fortuna. Infatti l'impianto di Malagrotta, ormai fermo da più di due anni, è costato fior di milioni d'euro, e l'impianto di Colleferro, che lavora a regime ridotto a causa delle operazioni conseguenti all'inchiesta della magistratura. Tra l'altro, insomma, l'ISPRA fa notare come nella gestione dei rifiuti della Regione Lazio ci sta monitorando la Commissione Europea, che ha avviato diverse procedure di infrazione sulle discariche, e l'Italia, in particolare il Lazio, è riuscita a limitare i danni attraverso quella che secondo noi pare la fittizia chiusura di Malagrotta lo scorso 1 ottobre. Diciamo fittizia perché abbiamo spiegato l'operazione di capping, quella che dovrebbe essere la tombatura definitiva degli invasi di Malagrotta, non è altro che una proroga, perché insomma si continuerà a utilizzare frazione organica stabilizzata, che insomma è uno schifo puzzolente, che insomma è immondizia vera e propria, e che quindi permette insomma questa mini proroga, che evidentemente sta permettendo di mandare avanti il baraccone. Tra l'altro, abbiamo a conferma di questa situazione anche la denuncia di qualche esponente politico non troppo vicino alla linea politica di questa radio, che però insomma forse si vuole levare qualche sassolino dalla scarpa.
Sì, anche il PDL si è schierato a favore degli abitanti intorno alla zona di Malagrotta, con un esposto da parte di un consigliere regionale del Lazio, che è Santori, che dice: dopo che l'Unione Europea, in uno dei pochi provvedimenti positivi adottati in questi mesi, ha costretto le amministrazioni a chiudere Malagrotta, gli odori nauseabondi della Valle Galeria non sembrano cessare, e le segnalazioni dei residenti si fanno sempre più pressanti. Così è stato presentato un esposto da parte del PDL all'ARPA Lazio per richiedere un monitoraggio al fine di tranquillizzare gli abitanti e scongiurare eventuali danni per la salute dei cittadini, che nonostante i proclami risultano preoccupati per quanto sta accadendo. Nella nota si fa riferimento a quanto sollecitato anche dai comitati di zona, che lamentano da tempo forti odori, nauseabondi, soprattutto nelle ore serali, provenienti da Rio Galeria e che si stanno protraendo anche successivamente alla presunta chiusura della discarica di Malagrotta. Dalla Regione Lazio nessun segnale sulla riqualificazione ambientale dell'area, né sul ritiro dell'AIA su Monti dell'Ortaccio, né sulla chiusura dell'inceneritore dei rifiuti ospedalieri. Per questo abbiamo chiesto un immediato intervento teso a verificare il livello di inquinamento atmosferico nel quadrante di Castelmalnome, Massimina, Ponte Galeria, Piana del Sole, Monte Stallonara, Casal Umbroso, e così avere rassicurazioni sulla qualità dell'aria, conclude Santori.
Beh, diciamo che insomma il monitoraggio dell'ARPA, rassicurare le popolazioni, non mi pare proprio un'operazione soddisfacente, però è evidente che il capping di Malagrotta qualche problema ce l'ha e probabilmente la frazione stabilizzata continua insomma a, è sempre più sicuro che sia una porcheria maleodorante visto quello che sta provocando e nel quadrante di Malagrotta e quello che ha provocato e sta provocando nel quadrante di Albano a Roncigliano. E quindi insomma per questa settimana è tutto dal fronte dei rifiuti e niente.
Questa era Money dei Pink Floyd, perché adesso andremo a parlare di soldi fondamentalmente e in particolare i soldi destinati alla TAV, che di cui insomma si parla più di una volta, ma non sono così chiari e sicuri i finanziamenti che verranno destinati a questa grande opera. Infatti il 20 novembre scorso c'è stato un incontro fra il primo ministro Letta e François Hollande, il presidente francese, in cui si sono insomma pronunciati con dichiarazioni di grande molto positive nei confronti di quest'opera. Hanno detto che l'inizio dei lavori per la Torino-Lione è iniziato e che terminerà per il 2015. In realtà poi sono uscite un po' di magagne per quanto riguarda i finanziamenti destinati all'alta velocità. Infatti il senatore del PD Stefano Esposito, ormai a noi noto per quanto riguarda appunto le vicende legate all'alta velocità, dice che rispetto al governo Monti il nuovo governo Letta ha stornato già il 25% dei finanziamenti rispetto a quanto deciso appunto in passato, e a quanto pare si sta preparando un emendamento che sposterà 100 milioni di euro dalla TAV all'ANAS per le emergenze del 2015. Quindi insomma questa grande opera in realtà traballa per quanto riguarda i soldi che gli verranno destinati. Quello che è sicuro è che verrà portato a termine, dichiara sempre Esposito, il tunnel della Maddalena. Ricordo che è un tunnel geognostico, che non è il tunnel che prevede il passaggio del treno, bensì è un'opera propedeutica alla costruzione del TAV vero e proprio. E inoltre ci dice sempre Esposito che non abbiamo ancora raggiunto un punto di irreversibilità dell'opera, ma ci siamo quasi, ma non ancora. Insomma, quello che è sicuro è che ci sarà questo tunnel della Maddalena, e in Francia anche i lavori stanno andando relativamente a rilento, nel senso che sono state già scavate 3 discenderie e a breve dovrebbe essere costruita una quarta e dovrebbe essere l'ultima. Però tutto questo insomma porterà i lavori a iniziare effettivamente dopo il 2015, e dopo il 2015 insomma bisognerà vedere quali saranno allora i fondi destinati alla Torino-Lione. Infatti il prossimo anno sarà anche un anno molto importante, perché si apriranno i nuovi cantieri, o dovrebbero aprirsi i nuovi cantieri che porteranno alla costruzione effettiva del treno ad alta velocità, e si dovrà costituire una nuova società di gestione del cantiere di Susa, dove verrà scavato il tunnel di base. Questa nuova società dovrebbe comprendere rappresentanze di Italia, Francia e Unione Europea, e sarebbe previsto un finanziamento del 40% dell'opera da parte di Bruxelles. Ovviamente i finanziamenti da parte dell'Unione Europea ancora non sono confermati per quanto riguarda la TAV, e quindi insomma al di là delle grandi dichiarazioni che ci sono state in seguito al vertice italiano e francese dello scorso 20 novembre, in realtà grosse sicurezze insomma non ce l'hanno data, a quanto pare.
100 milioni di meno insomma mi pare un bel risultato per un incontro pubblicizzato in pompa magna come risolutivo della questione TAV dal punto di vista di chi la vuole costruire. Anzi, mi pare proprio un bel boomerang.
Sì, poi come ci diceva anche Gianluca dalla Val di Susa la puntata scorsa, in realtà questo incontro poi non verteva principalmente su questa opera, hanno discusso di molte altre cose, si è parlato anche di TAV, però insomma gli accordi Italia-Francia su questo versante sono ancora si muovono ancora a passi molto lenti.
Flicking through a little book of sex tips. Remember when the bars were all electric? And now when she told she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental. Said she wasn't going, but she went still. Like a gentleman to be gentle. Was that a mecca double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had. The best you ever had is just a memory. And those dreams, when as daft as they seem. As daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Where did you go?
E andiamo a trattare il prossimo argomento, che è la questione Sardegna, che è stata, come abbiamo visto in questi giorni, travolta da un'alluvione insomma che ha fatto varie vittime e che ha disastrato più di una città dell'isola sarda. E al di là delle notizie che possiamo leggere sui giornali, ci interessa leggere alcune parti di un comunicato che è stato scritto, che insomma proviene proprio dall'isola e che ci spiega un po' più nel particolare quali sono state le speculazioni edilizie che poi, come sappiamo, in parte contribuiscono alla gravità delle catastrofi. Infatti non dobbiamo pensare le catastrofi naturali semplicemente come calamità venute dal cielo e maledire insomma le nostre cattive stelle. Spesso, molto spesso, quasi sempre sono conseguenze di azioni umane, e sono conseguenze di in particolare in Sardegna di un'estrema urbanizzazione dovuta in particolar modo alla costruzione di zone turistiche, in particolare nella zona della Costa Smeralda. Infatti, come leggiamo da un comunicato appunto che ci viene dalla Sardegna, di cui però non purtroppo non conosciamo la firma, questo comunicato dice che in Sardegna quest'ultimo periodo è caduta più pioggia di quanto accade a New Orleans durante il passaggio dell'uragano Katrina, quindi 440 mm contro 372. Però il problema non è tanto ciò che viene dal cielo, ripeto il comunicato, bensì dalla terra. Infatti si è assistito a una costruzione selvaggia, soprattutto a opera di investitori esteri. Per esempio a Olbia sono sorti diversi quartieri negli ultimi 50 anni a opera di un principe ismaelita, tale Karim Aga Khan, che insomma è arrivato in Costa Smeralda e ha contribuito a sviluppare tutti i resort e gli impianti turistici che poi popolano quella zona. E non solo ha provocato ovviamente la devastazione di quel territorio costruendo anche molti edifici abusivi che poi sono stati condonati, e ha deviato corsi d'acqua e ha anche ovviamente andato a danneggiare falde acquifere che si trovavano nel sottosuolo dell'isola.
E immaginiamo anche il sistema fognario di altissima capacità che è stato predisposto per questo tipo di speculazioni edilizie, che sicuramente non è appropriato per insomma il tessuto e il tessuto del territorio, che insomma ha una vocazione, diciamo, del tutto diversa.
Sì, infatti ovviamente la Sardegna, che aveva una vocazione contadina e pastorale negli anni passati, ha subito questo sviluppo turistico, e ci raccontano insomma le persone che vivono lì che per esempio Olbia, che è stata una delle città appunto più colpite, dove ci sono stati anche 6 morti nell'ultima alluvione, è passata dai 10.000 abitanti del 1950 ai 60.000. Se da una parte è una forma normale, cioè a cui assistiamo in varie città dell'Italia di crescita demografica, questa crescita è anche dovuta al fatto che si sono sviluppate tutte delle attività economiche intorno alla Costa Smeralda, e quindi si è assistita a una grossa migrazione dalle campagne alle città, che ha fatto sì che molte campagne rimanessero disabitate, e che delle forme che si erano tramandate di controllo dell'irrigazione e anche dei corsi d'acqua sono state abbandonate e sono state fondamentalmente spazzate via dalla costruzione abbastanza selvaggia che ha subito quel territorio. E questo non è avvenuto solo a Olbia, ma bensì anche in altre città. Olbia è semplicemente l'esempio maggiore insomma che viene riportato. E questo comunicato che abbiamo letto, tra l'altro, parla anche di una forma di colonialismo. Cosa si intende per questo? Nel senso che le grosse costruzioni e le grosse edificazioni che avvengono in Sardegna sono raramente frutto di piani urbanistici del comune, della regione o comunque dello Stato italiano. Spesso sono investimenti di appunto principi e grossi investitori stranieri e esteri che portano in un'isola solitamente ritenuta insomma di poco sviluppo, di basso sviluppo economico, una forma di economia molto veloce, molto facile, che però ha delle conseguenze abbastanza disastrose, come abbiamo visto nell'ultima alluvione.
E insomma che la Sardegna patisce le speculazioni edilizie sulla propria costa non è storia di questi giorni, ma insomma è una storia molto antica, da quando insomma con il sistema dei rapimenti i proprietari terrieri erano costretti a svendere i propri possedimenti per pagare i riscatti dei propri rapiti, e poi permettere proprio su quei terreni delle speculazioni edilizie. notizie, il sistema non è tanto cambiato e adesso insomma però si pagano i danni di questa urbanizzazione selvaggia, magari anche alla luce di qualche cambiamento climatico inaspettato.
Sì, poi quello che ci auguriamo inoltre è che non avvenga in Sardegna quello che è avvenuto all'Aquila in seguito alla ricostruzione, che è stata in qualche modo una manna dal cielo per chi poi per le politiche di governo e di governance che si sono manifestate in seguito al terremoto e quindi delle forme di controllo della popolazione che all'Aquila sono state estremamente anche palesi, insomma, nella gestione degli accampamenti, dei raggruppamenti di civili e del sistema di aiuti. Speriamo che in questo la Sardegna riesca a portare avanti delle forme di organizzazione della popolazione scevre da interessi poi politici e di governo e che appunto non diventi un ennesimo caso di come capitalismo e catastrofe vadano a braccetto.
Torniamo di nuovo in onda d'impatto, come al solito il tempo è tiranno, quindi dobbiamo, ahimè, bruciare questa canzone, questo bellissimo pezzo. E torniamo con quella che ci sembra una favola contemporanea, la storia del lago del Largo Preneste. Ossia la storia in questa favola inizia negli anni 90 quando un costruttore Pulcini tentò di realizzare un centro commerciale in un'area che diciamo adiacente a via di Portonaccio, tra via di Portonaccio e la Prenestina. Questa realizzazione ha creato dei danni, la falda acquifera è stata bucata e c'è stato una sorta di sversamento di acqua che ha creato un lago artificiale di 4.000 metri quadrati. Dopodiché la magistratura intervenne, già intervennero i pompieri per bloccare i lavori. Successivamente i lavori furono bloccati definitivamente dalla magistratura, anche perché le autorizzazioni risultarono illegali, visto che si basavano comunque sulla falsificazione di una mappa del piano regolatore. Cosa succede? Passano gli anni, nel frattempo nasce anche l'ex SNIA, il centro sociale ex SNIA lì vicino, e nasce il Parco delle Energie, parco che vuole in qualche modo tra l'altro assorbire quest'area con questo laghetto che nel frattempo si è animato, ha sviluppato una propria fauna e una propria flora, quindi sono arrivati i pesci, gli uccelli migratori, le piante. E invece quest'anno l'accesso al laghetto è stato impedito. Perché? Perché lo stesso costruttore Pulcini ha un nuovo progetto, la realizzazione in quell'area di 4 grattacieli di 30 piani differenti, 100 metri l'uno, e quindi un progetto di comunque edilizia urbana, edilizia abitativa sfrenato per un sfrenato, diciamo, per una zona che è già estremamente affollata. Parliamo comunque di un'area con una densità di 16.000 persone per chilometro quadrato, quindi tra le più alte d'Italia, estremamente cementificata, estremamente trafficata di macchine ed estremamente povera di invece aree verdi. Quindi la popolazione locale chiede appunto una realizzazione di un parco e quindi anche il blocco di questo progetto. Abbiamo un collegamento con noi, un compagno della SNIA che ci parlerà di quello che è successo ieri, ossia comunque sia una sorta di presidio in quell'area e l'accesso da parte degli abitanti della zona.
Sì, salve, buonasera. Ieri finalmente siamo riusciti ad aprire quei cancelli della fabbrica nata nel 22 e chiusa negli anni 50, insomma la fabbrica dell'ex SNIA appunto, ed erano, sono i cancelli che poi ci hanno permesso a grandi e piccoli, più di 200 persone, di accedere a, a quello che insomma è uno spettacolo nato, sgorgato dalla terra, ovvero questo lago che si è riappropriato di una, sopra una speculazione edilizia del suo spazio. E insomma l'altra volta ci eravamo sentiti che appunto c'era stato negato l'accesso attraverso quei cancelli, perché nella precedente insomma iniziativa, e dopo la precedente iniziativa che eravamo riusciti a scendere dal parco stesso, erano stata sbancata una parte della collina in maniera fraudolenta, insomma rischiando comunque una frana. Infatti questo sbancamento fa sì che anche in questi giorni di piogge, come insomma raccontavate la vicenda della Sardegna, scongiurando che nulla accada, e comunque il rischio c'è, perché è stata crepata proprio insomma quella crosta terrestre di tufo insomma su cui poi sormonta insomma la pineta, su cui si regge la pineta sovrastante, che è il parco dell'energia appunto.
Sì, perché precisiamo, sì, il costruttore ha spostato una parte del terreno dell'area circostante, sì, dentro il lago nel tentativo di seccarlo praticamente, no? Una sorta di bonifica.
Sono due azioni contemporanee ma distinte, cioè da una parte è stato sbancato diciamo la collina, e dall'altra non so se è stata riversata poi quella terra, forse sì, o comunque c'è stata portata altra terra, perché comunque questo costruisce in tutta Roma, quindi quello che abbiamo potuto verificare è che è stata fatta una discesa per il lago con una terra di riporto, e quindi molto probabilmente era quello l'intento. Però tutte queste pressioni e l'attenzione poi che ne è uscita fuori dalla stampa, insomma dalle TV locali, e i manifesti e i volantinaggi che abbiamo fatto su tutto il territorio, insomma ha frenato sicuramente questo intento, così come ha portato poi a non più negare questo accesso. Ieri infatti, facendo un corteo dal parco fino al Largo Preneste, siamo riusciti a far aprire questi cancelli e quindi arrivare anche a chi non l'ha mai visto, a chi se l'è solo immaginato, chi l'ha visto da lontano, ovvero da sopra il parco, a questo spettacolo insomma. E non solo, poi siamo riusciti a far scendere più di una canoa, perché il corteo è stato fatto con le canoe, con i canotti, con le ciambelle, insomma in maniera molto simbolica, ma poi praticamente ci si è riusciti a fare da quella diciamo sbancamento che è stato fatto, l'abbiamo usato come imbarcadero e ci abbiamo portato in giro per il lago anche tanti bambini che si erano soltanto immaginati attraverso così i laboratori che abbiamo fatto in questo periodo nelle classi questo lago. E quindi vi potete immaginare insomma la contentezza, ma allo stesso tempo finalmente il risultato di aver riaperto, di essersi riappropriati da quello che ci aspetta, come dicevate voi appunto, un'area che deve diventare parco, e lo diventerà a tutti i costi, perché la determinazione insomma è molto forte. Ad oggi, rispetto al progetto che si diceva delle quattro torri, che sono soltanto una parte, quello più vistoso, perché poi la cementificazione è su tutti i 12 ettari di terreno, Torino, sia della parte del lago che tutto il resto che va dalla ferrovia, insomma, Roma Sulmona, insomma, quella che divide il Prenestino da Casa Albertone, e tutto via di Portonaccio, insomma, quell'angolo, e sulla via Prenestina fino a, appunto, al parco. Tutta quell'area, il progetto prevede una cementificazione totale, insomma, con piccole aree verdi, tanto per far secondo loro rispettare i parametri poi di standard, insomma, che sono deficitari il toto al momento, come si diceva, appunto, è un'area più densamente abitata d'Italia, forse è la più densamente abitata, nonché con il minor tasso, insomma, di verde pro capite. E quindi questo parco desiderato, questo parco che verrà conquistato, va soltanto a, così, a ripristinare di poco, insomma, quello che dovrebbe essere, ovvero dei polmoni, insomma, per respirare. Tra l'altro, Largo Preneste, lì c'è una centralina che poi è stata spostata anche dall'incrocio, è stata messa un po' più a riparo, è una tra quelle che sfora quotidianamente i valori, insomma, accettabili per la qualità della vita, insomma, per l'uomo. E Corso Francia e Magna Grecia sono quelli che insomma dovrebbero far fermare le macchine in tutta Roma, insomma, questo è un po' il quadro della situazione. Quel progetto lì, comunque, a quanto pare, fino ad ora l'amministrazione ha taciuto, sia quella comunale che quella municipale, hanno fatto finta di nulla, o sotto banco dicevano che vogliamo fare questo, diciamo, la legge è dalla sua parte, il piano casa e quant'altro, potrebbe costruire molto di più. Queste erano, insomma, quelle che possiamo considerare pacche sulle spalle, no? Che davano ai cittadini incazzati, che chiedevano conferma o meno, o se no che altre risposte erano non sappiamo nulla, quando invece questo progetto è stato presentato già nel 2012, ha passato una serie di conferenze di servizi, e ad aprile, poco prima delle elezioni, era stato praticamente consegnato dentro questo bando dei relitti urbani fatto da Le Manno, ed è arrivato primo nel punteggio. Quindi alla conferenza di servizi sappiamo benissimo che ci partecipano, appunto, gli uffici tecnici e il personale politico del comune addetto, sia del municipio. Quindi totali falsità. Ad oggi qualche segnale è arrivato, come per dire: non preoccupatevi, questo progetto è fermo, è bloccato e quant'altro. Noi, naturalmente, se fosse così, ne siamo contenti, ma dato che non ci fidiamo, vogliamo, insomma, arrivare a una certezza. Abbiamo occupato, sempre prima, il giovedì scorso, il Consiglio Municipale, per richiedere un consiglio straordinario aperto a tutti i cittadini, dove prendere una posizione netta su questo, non a questo bando, cioè non a questo progetto, ma neanche un metro cubo in più di cemento, perché quello che si vuole, appunto, è la realizzazione di un parco con l'apertura verso Portonaccio, per via di Portonaccio, per dare anche l'accesso a Casa Albertone, che lì parchi proprio non ce ne sono, e nonché la rivalutazione, insomma, la riqualificazione dell'esistente, di quella che è un patrimonio comunque archeologico industriale importante, è la più grande fabbrica di Roma, insomma, insieme alla Brera, e quella della SNIA, insomma, della viscosa, ed è qualcosa che assolutamente va valorizzato e reso, insomma, accessibile su funzioni comunque pubbliche. Quindi questo è un po' il quadro. Non ci si ferma con il no a un progetto di quattro torri, ma si procede per la realizzazione di un parco in ogni modo, insomma, comunque da quando il tempo ce lo permetterà, sul lago possiamo dirlo con certezza, oltre, cioè saranno molte le canoe, insomma è altro che vedremo. Comunque è stata messa al centro proprio come presidio permanente, è stata messa una boa con una bandiera, quella di Mompracen, insomma per chi conosce la saga di Salgari di Sandokan, questo come, insomma, come presidio permanente per dire il lago insomma è nostro, è di tutti.
E quindi,
questo un po'.
E quindi come, niente.
Non mi sento bene.
E quindi come primo come successivo passaggio, insomma, di mobilitazione sarà quello di fare pressioni sul municipio perché non recepisca e si opponga a questa nuova speculazione, nella speranza, insomma, di allargare l'area verde a tutto il comprensorio dei quartieri lì intorno.
Sì, cioè che sia netto, perché adesso c'è solo dichiarazioni così, insomma, che lasciano il tempo che trova, che ci sia una mozione, non so come mo il leader, insomma, qualcosa di ufficiale che esca fuori dal consiglio, dove questo piano edilizio viene definitivamente, insomma, stoppato, ma allo stesso tempo che ci sia l'impegno per proseguire l'esproprio, perché poi quello che si è venuto a sapere attraverso, insomma, l'accesso agli atti che è stato fatto, quindi la conoscenza di questo criminoso piano di urbanizzazione intensiva, è che gran parte di quell'area è stata già espropriata, è stata espropriata da anni e nessuno lo sapeva e nessuno ne è venuto a conoscenza. Quindi questo signor Pulcini, gli è stato dato modo di poter presentare un piano edilizio su un'area pubblica, e facendo passare, diciamo, le compensazioni, comunque che la restituzione di quello che è pubblico attraverso così la qualche piazzola di verde attraverso tra un grattacielo e l'altro. Questo è per farci un'idea, no? Quindi non ci si fermerà soltanto nel dire nel avere la certezza che quello non si realizza, ma che non si realizza nessun altro piano edilizio lì, ma che l'area venga espropriata tutta e che diventi verde pubblico, o comunque una rivalutazione, una riqualificazione dell'ex fabbrica per quello che sono le cubature esistenti, quindi cemento zero, insomma, questo deve essere abbastanza chiaro.
Allora Marco, noi ti ringraziamo per questo aggiornamento e, insomma, aspettiamo notizie da magari per le prossime iniziative e mobilitazioni proprio dalla zona della Prenestina.
Sì, ce l'abbiamo già una, insomma, per domenica prossima, okay, che è una sorta di convegno di autoformazione, comunque sui vari temi che riguardano quest'area, non solo per l'impatto che potrebbe avere un progetto del genere o qualsiasi altro, insomma, che vede un'intensificazione della densità abitativa, così come del cemento, un impatto idrogeologico, perché si parlava della Sardegna, ecco, Largo Preneste per intenderci è una depressione, per chi la conosce, tra via Acqua Bulicante, via di Portonaccio e la Prenestina, Largo Preneste è una fossa e sotto c'è l'acqua, quindi anche questo affronteremo, così come invece proprio la valorizzazione di quello che è un patrimonio naturalistico, come si diceva, di un habitat che ormai in quasi 20 anni si è venuto a creare. Lì ci si fermano gli uccelli migratori, lì ci sono presenze, insomma, di insetti e di animali di varie specie, e c'è anche una flora caratteristica delle parti umide, e soprattutto io non credo che c'è un lago naturale a Roma, non so, forse mi sbaglierò, Villa Borghese, l'Eur sono tutti artificiali, questo è stato artificioso, ma sicuramente possiamo definire un lago naturale, perché è sorgivo e l'acqua entra ed esce ed è un affluente quello che lo alimenta dell'Aniene. Quindi ecco, sarebbe quello che faremo domenica nel pomeriggio dalle 4 in poi, è proprio questo, un approfondimento con varie persone, insomma esperti dal punto di vista geologico, naturalistico, urbanistico e quant'altro.
Va bene, noi ti ringraziamo allora per questo collegamento e sicuramente ci sentiremo molto presto.
Ciao a tutti e a tutti.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
E allora ricordiamo a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici l'appuntamento di domenica alle ore 16 alla SNIA per appunto informarsi su quello che è il territorio di Largo Preneste e anche su questa nuova vertenza per quanto riguarda il lago del Parco delle Energie. Un ultimo appuntamento che vorremmo ricordare prima di passare i nostri microfoni al tappabuchi è la cena a sostegno di Radio Onda Rossa di mercoledì 27, che verrà anche la presentazione della nuova Scarceranda al Forte Prenestino in via Federico Del Pino. E quindi noi chiudiamo qui la trasmissione di Impatto, ci risentiamo lunedì prossimo sempre alle 17:30. Purtroppo avremmo voluto dare anche qualche notizia su Fukushima.
No, volevo semplicemente dire che questa sera qui su Radio Onda Rossa alle 8:15 ci sarà lo speciale su Fukushima con Entropia Massima.
E allora vi lasciamo a un intervallo musicale e poi al tappabuchi.